Questo è un podcast di Radio SBS. Per scoprire come ascoltare il nostro programma, visitate sbs.com.au/italian.
Diciamo innanzitutto che questa crisi non comincia da lunedì scorso. Ovviamente è finita sui giornali di tutto il mondo per questo, però in realtà lo scontro tra Qatar ed Arabia Saudita va avanti addirittura da anni. E già alcuni anni fa c'era stata una reazione da parte dell'Arabia Saudita e di altri paesi del Golfo contro il Qatar, erano stati ritirati gli ambasciatori, con le stesse motivazioni che sono queste. L'Arabia Saudita e i suoi alleati, in particolare l'Egitto, il Bahrain, gli Emirati, accusano Doha, Qatar, questo piccolissimo paese ma molto ricco, ricco soprattutto di giacimenti di gas, di avere una politica estera particolarmente importante in tutta la regione e di usare la sua ricchezza nazionale per condizionare la politica estera di altri paesi e per sostenere movimenti che loro considerano terroristi, in particolare il movimento dei fratelli musulmani. Cosa che è vera, il Qatar è effettivamente lo sponsor principale dei fratelli musulmani, ad esempio è il principale finanziatore del movimento islamico palestinese Hamas, ma ha sostenuto anche gruppi legati alla fratellanza islamica in Siria e in altre parti della regione, ma allo stesso tempo Doha ritorce questa accusa anche contro l'Arabia Saudita, che come si sa è un paese che è accusato da più parti di avere un'area molto grigia nel controllare le attività terroristiche di alcuni o tanti dei suoi cittadini che finanziano gruppi estremisti, addirittura lo stesso Stato Islamico e Al-Qaeda. Quindi uno scontro sicuramente tra due petromonarchie, così come vengono chiamate, una molto importante, grande come l'Arabia Saudita, un altro un paese molto più piccolo ma altrettanto importante in ragione della sua ricchezza, che gareggiano, competono nella regione medio orientale per egemonia ed influenza.
Una domanda alla quale si sta tentando una risposta è perché ora. Alcuni sostengono che l'Arabia Saudita e gli Emirati Arabi Uniti siano stati incoraggiati ad aumentare le pressioni sul Qatar dopo la visita di Trump a Riyadh in Arabia Saudita 2 settimane fa. Quanto è attendibile secondo te questa ipotesi?
Trump, il nuovo presidente americano, è andato in Arabia Saudita e ha dato un appoggio pieno all'Arabia Saudita nella cosiddetta lotta al terrorismo, senza per la verità indagare a sufficienza o mettere nell'angolo gli stessi dirigenti, gli stessi regnanti sauditi proprio su questo tema. E allo stesso tempo ha anche puntato l'indice contro l'Iran, di nuovo cercando di avviare o di riavviare una politica molto dura nei confronti di Teheran. Tutto questo ha dato, come dire, via libera a Riyadh, ai regnanti sauditi in Arabia Saudita, per regolare i conti con il Qatar, che veniva accusato di non avere una politica chiara nei confronti dell'Iran, il nemico sciita, il principale rivale dell'Arabia Saudita nella zona del Golfo, e di avere anche una politica nella comunicazione, nei mezzi di informazione attraverso la sua famosissima televisione Al Jazeera, di costante critica nei confronti degli altri leader arabi. Per cui diciamo questo assegno in bianco che Donald Trump ha firmato ai sauditi ha dato il via libera a Riyadh per lanciare queste accuse e soprattutto per avviare tutta una serie di misure restrittive e punitive.
Quali sono allora le misure che seguono le decisioni di questi paesi arabi?
Vanno dalla sospensione dei rapporti diplomatici, dei rapporti commerciali, economici, addirittura le compagnie aeree qatariote non possono più attraversare lo spazio aereo dell'Arabia Saudita e di questi altri paesi che, li ricordiamo, sono l'Egitto, il Bahrain, gli Emirati Arabi. Non solo, ma i sauditi stanno irrigidendo la loro posizione perché Trump ha dato proprio nelle ultime ore un sostegno a queste decisioni prese ufficialmente contro il terrorismo da parte di Riyadh, e la mediazione che adesso sta tentando il Kuwait non necessariamente porterà ad un allentamento della tensione o addirittura ad una risoluzione della crisi.
Michele, secondo te si tratta di decisioni che hanno un intento dimostrativo, cioè dimostrare a Doha cosa potrebbe succedere se non dovesse cambiare l'atteggiamento rispetto all'Iran e appunto alla fratellanza musulmana, oppure questa crisi diplomatica potrebbe piantare il seme di una nuova potenziale guerra nella penisola araba?
Ma forza da guerra è un po' esagerato, e anche gli stessi analisti arabi, pur non escludendo questa possibilità, allo stesso tempo tendono a, come dire, a ridimensionare il pericolo di un conflitto armato tra il Qatar e l'Arabia Saudita. Noi non dimentichiamo che l'Arabia Saudita ha un esercito, ha delle forze armate che sono notevolmente più potenti del Qatar, che tra le petromonarchie del Golfo è quella che spende di meno nella difesa, è quella che ha acquistato di meno armi americane in questi ultimi anni. Non dimentichiamo che Trump ha ottenuto dall'Arabia Saudita promesse di acquisti di armi americane per decine e decine di miliardi di dollari durante questo suo ultimo viaggio appunto nella regione. Però non si tratta solo di azioni dimostrative e simboliche, quelle che sta mettendo in atto l'Arabia Saudita assieme ai suoi alleati, perché in realtà le misure sono abbastanza concrete. L'altro giorno in Qatar c'era la gente che riempiva i supermercati e andava e faceva incetta di tutto quello che poteva, acquistava generi alimentari, perché l'Arabia Saudita ha chiuso la frontiera, e quella tra Qatar ed Arabia Saudita è l'unica frontiera terrestre del Qatar. La situazione è abbastanza difficile per questa piccola penisola che si protende nel Golfo, e che, non lo dimentichiamo, ospita il comando generale delle forze armate americane, e forse questo è un altro obiettivo dell'Arabia Saudita.
Appunto, il Qatar ospita una delle più importanti basi militari americane e ha rapporti molto buoni con gli Stati Uniti. Quindi non è ancora chiaro, tra l'altro, quali conseguenze ci saranno per i militari statunitensi. Questa vicenda mette ancora più in evidenza come ormai il conflitto religioso e politico tra sciiti e sunniti non sarebbe più l'unico elemento di rottura che si gioca in Medio Oriente, ma sarebbe appunto una partita con interessi molto più ampi di quella dei confini dei paesi interessati.
Questo sicuramente, cioè è chiaro che oramai lo scontro non è più, come si è detto per tanto tempo, tra sunniti e sciiti. L'Arabia Saudita, roccaforte del sunnismo, e Teheran, roccaforte dello sciismo, ma evidentemente c'è un problema anche tra gli stessi sunniti, quello che forse non ha valutato con attenzione l'amministrazione Trump quando ha avviato questo viaggio nella regione. Ma dobbiamo anche dire questo, che al di là della questione settaria religiosa, ci sono evidentemente all'interno dei sei paesi del Golfo, del Consiglio di Cooperazione del Golfo, delle resistenze all'egemonia saudita, cioè non tutti accettano il fatto che l'Arabia Saudita detti la politica generale delle monarchie, e non solo delle monarchie sunnite nella regione. È chiaro da anni che paesi come il Kuwait, ma in particolare l'Oman, guardano all'Iran, ad esempio, come un paese con il quale collaborare, con il quale commerciare, avere rapporti e relazioni stabili, e quindi non condividono questo approccio molto aggressivo dell'Arabia Saudita.
Avete ascoltato un podcast di Radio SBS? Seguite il programma in diretta ogni mattina alla radio. Potete anche ascoltarci on demand attraverso il nostro sito e la SBS Radio App. Visitate sbs.com.au/italian.